Le 9.36, la settimana della memoria, dedichiamo una striscia quotidiana al giorno della memoria, giovedì prossimo, dopodomani, il 27 di gennaio. Quest'oggi è con noi il professor Claudio Vercelli, che saluto e ringrazio. Professore, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Professor Vercelli, un grande esperto di storia europea del Novecento, del Medio Oriente, di regimi totalitari più in generale, oltre che di storia ebraica. Professore, ieri con Ugo Kaffaz parlavamo dei rischi dei negazionisti, dei riduzionisti, e Kaffaz, naturalmente molto legato anche alla figura di Primo Levi, ne ha parlato con grande veemenza e accuratezza. Ma non c'è un rischio maggiore, probabilmente, che ha a che fare con la dimenticanza, con l'indifferenza dei più?
Sì, c'è un rischio più generale, che è quello della banalizzazione. La banalizzazione vuol dire che c'è una sorta di memoria cristallizzata, una memoria ripetitiva, una memoria di circostanza, ma anche rituale e istituzionalizzata, dove si sente l'obbligo di fare qualcosa senza crederci. E questo è una sorta di grande contenitore negativo, qualcosa che in qualche misura implica e contempla e contiene anche negazioni, revisioni, sovrapposizioni e quant'altro. Il problema è che la memoria non è un elemento statico, non è una condizione data una volta per sempre, ma è il prodotto mutevole di società, storie, epoche distinte, diverse. Si ricorda molto spesso in maniera molto diversa le vicende del passato, a seconda di generazioni, di condizioni, di ambienti tra di loro differenziati.
Professore, a che serve la memoria?
La memoria serve al presente. È un costrutto culturale, mentale, che in parte ricorda fatti reali, in parte li rielabora entro i limiti plausibilmente dell'accettabilità, non della manipolazione, ma che serve a dare un indirizzo civile al presente. Non ha una funzione che altrimenti è quella attribuita alla storia, cioè di ricostruzione dei fatti in quanto tali. Ha una funzione più civile, laddove serve a riconsiderare quei fatti, il loro giudizio, o giudizio per meglio dire su di essi, orientandolo verso il presente, verso il significato del presente.
Dai un indirizzo civile al presente. Molto, è molto bella questa definizione, davvero. Ricordiamo che il 27 gennaio non è una festività ebraica, ma al contrario serve probabilmente ai non ebrei, diciamo così, principalmente, mi verrebbe da ironizzare, professore, sono d'accordo?
Assolutamente. Allora, il lutto, il ricordo dei defunti, il ricordo della tragedia in campo ebraico da sempre esiste, di fatto esiste nel momento stesso in cui le vicende drammatiche, tragiche, che sono chiamate come Shoah, si stavano verificando. Esiste anche quello che in ebraico si chiama Yom HaShoah, il giorno della distruzione, letteralmente, che è una data civile, che è il calendario ebraico, altrettanto civile nel senso che appartiene a quella delle istituzioni, della società, da sempre esiste, dal 45 in poi. Mentre il giorno della memoria ha un valore sociale, civile, culturale, rivolto soprattutto ai non ebrei, ma non per metterli in condizione di doversi sentire colpevoli di qualcosa, bensì per dire ad essi: guardate che quanto è successo agli ebrei riguarda anche i non ebrei, e viceversa.
Infatti, lei si è occupato molto anche dei triangoli viola, per allargare il discorso che cerchiamo di fare, e che anche in Toscana è stato fatto spesso per quello che riguarda altre questioni, omosessuali, appunto i testimoni di Geova, eccetera eccetera. È importante parlare anche di questo, naturalmente.
Credo di sì, ma è importante capire una cosa, cioè che il sistema concentrazionario, che era il prodotto di una dittatura che aveva un buon grado di consenso, quella nazista, e che era in qualche modo puntellata dai fascismi europei, ha prodotto un sistema di persecuzione molto stratificato, molto articolato. Non tutti venivano sterminati, tutti però venivano perseguitati. Questa è la matrice comune su cui riflettere. Poi, se ragioniamo su quegli eventi, dobbiamo distinguere non per stabilire gerarchie di dolore, ma per comprendere come quel sistema di oppressione sistematica abbia funzionato con un buon seguito di consensi, come già dicevo, in Europa in quegli anni, creando paradossalmente da un lato distruzione di vite, di storie e di memorie, ma dall'altro lato anche un seguito di fidelizzati che non si sono esauriti assolutamente nell'oggi.
Senza i volenterosi carnefici di Hitler, per citare un testo abbastanza noto, niente sarebbe stato immaginabile e possibile, ovviamente. No. Ce lo consiglia anche lei un testo prima di salutarci? Utile secondo
ma quello
lei?
Che appena... Quello che appena è stato ristampato da Einaudi di Christopher Browning, Uomini comuni. Uomini comuni è la storia dell'unità 101, che era un'unità di uomini comuni, appartenenti alla polizia, in parte alle SS, ma che erano padri di famiglia, che non erano addetti al combattimento di prima linea, ma dovevano ripulire i territori occupati dalla Germania nell'Europa dell'Est dalla presenza degli indesiderati o degli abietti, a partire dagli ebrei. Fucilazioni in massa di bambini, di anziani, di persone senza nessuna protezione, senza nessuna ragione di essere eliminati. Leggere quel libro lì vuol dire entrare un po' nella mente dei carnefici.
È veramente importantissimo. Professor Vercelli, grazie.
Grazie a voi.